Eccoci qua, cominciamo la nostra prima lezione dell'anno nuovo, 5786, che possa portare bene, benessere, tranquillità, benedizione, pace, salvezza, che i nostri ostaggi possano tornare a casa sani e salvi, ma quelli che soffrono di malattie che possono guarire, che possa essere l'anno della svolta, con tante, tante benedizioni, ognuno con quello che desidera. Che Hashem possa veramente arricchirci interiormente, spiritualmente a tutti quanti e essere veramente avere un anno veramente meraviglioso. Cominciamo come di consiglio con i due salmi 20 e 121 per Israele, per i soldati, per la pace, per gli ostaggi. La Mnatzeach Mizmor David Yanchah Adonai Yom Tzara Yezagev Hashem Yaakov Yishlach Ezecha Mikodesh Umitzion Yisadeka יזכור כל מנחותיך ויראת חדש נשא אלי תלך עקיף אביך וכל הצעת חיים מעלה נראה עיניי בשעותיך ובשם אלוהינו נדגול. ימלא אדוני כל משעותיך אתה יודעתי כי הושיע אדוני משיחו ידעני משמיע קדושו בגבורות יש על ימינו. אלה ברכב ואלה בסוסים אנחנו השם אדוני אלוהינו נזכיר המה כאב ורפלו ואנחנו קמנו ואני תודה אדוני שם לך יוננו ביום קוראינו שיר למעלות אשא עיניי אל ההרים. מאין יבוא עזרי עזרי מעם אדוני עשה שמים וארץ אל ייתן למות רגליך על ינום שומריך הנה אלוהינו לשם שומר ישראל אדוני שומרך אדוני עשי לך על יד בניך יבוא השמש לא יקר כברך בלילה אדוני שמורך מכל רע ישמור את נפשך אדוני שמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. Possa Hashem veramente accettare tutte le preghiere, ascoltare, sentire e mettere in pratica tutte le preghiere che abbiamo chiesto ieri, il giorno prima e adesso, e possa essere la redenzione finale. Amen. Prima di cominciare la lezione di Kippur, perché mercoledì che arriva, mercoledì sera e giovedì sarà Kippur, perciò giovedì prossimo noi non avremo lezione perché sarà la fine di Kippur, vorrei raccontarvi, vorrei rendervi partecipi con un pensiero che mi è successo proprio a me ieri. Allora, per ieri io avevo organizzato un evento per i giovani qui a Milano, una cosa nuova che non avevo mai fatto in passato. Mi è venuto in mente qualche tempo fa e ho detto, quest'anno faccio una cosa nuova per i ragazzi. Cos'era questa cosa nuova? Era un aperitivo il giorno di Rosh Hashanah pomeriggio, in modo tale che i giovani possano riunirsi tutti insieme. Avrei detto qualche parola di Torah, avrei suonato il shofar per chi non ha sentito la mattina e facevamo anche il tashlich, la preghiera che si fa sul fiume, con i pesci, eccetera, eccetera. Benissimo, ho messo su un team, abbiamo organizzato, abbiamo mandato la loro locandina, abbiamo comprato una marea di cibo, di tutto, era proprio organizzato tip top. Quando ho deciso la data, quando ho fatto la data, poi vado a vedere, abbiamo fatto anche la locandina il primo giorno di Rosh Hashanah. Ho mandato già la locandina in giro, benissimo. Poi vado a vedere le previsioni del tempo e mi dice primo giorno di Rosh Hashanah piove, il giorno dopo sole. Allora io cosa faccio? Avevo una settimana di tempo, questa settimana scorsa. Avendo una settimana di tempo, chiamo il grafico, mi faccio ricambiare la locandina cambiando la data per il giorno successivo, perciò il secondo giorno di Rosh Hashanah e non il primo, rimando le locandine, tutto quanto, benissimo, arriva il primo giorno di Rosh Hashanah e io mi aspettavo pioggia, invece il primo giorno di Rosh Hashanah a Milano c'era bel tempo, si stava benissimo, e tu bene, se oggi si sta bene, domani starà ancora meglio. Benissimo, arriva il secondo giorno di Rosh Hashanah, mi sveglio la mattina, ah, beh, si stava bene, un bel tempo, fino a proprio dopo la preghiera, c'era bel tempo. Arriva tipo un paio d'ore prima dell'evento, comincia a piovere. Ho detto, ma non è possibile, ma ho spostato da ieri a oggi per evitare la pioggia, perché se piove magari i giovani non vengono. Va bene. Abbiamo preparato tutto quello che c'era da preparare, c'era veramente una tavola imbandita, veramente altro che un piccolo cocktail, altro che un aperitivo, c'era di tutto e di più. E E continuavano a preparare e fuori diluviava, pioveva, pioveva. Anzi, più si avvicinava l'ora dell'evento e più pioveva forte. Eppure io faccio il mio, Hashem fa il suo. Ero sicuro che mezz'oretta prima avesse smesso di piovere, avrebbe smesso di piovere, in tempo che i ragazzi potessero venire. Zero. Ha grandinato addirittura. Grandinato. Io, dopo che avevo preparato tutto, c'erano gli aiutanti che mettevano le cose a tavola, ho detto: senti, sono andato di là a leggere un po' dei salmi, te lì, aspettando che di vedere cosa succede. Ero molto tranquillo, dentro ero molto amareggiato, però ero tranquillo, non. Ok. Oh, ha continuato a piovere. Il film finisce che ha continuato a piovere fortissimo. Ho detto: va bene, cosa devo fare? Io mio l'ho fatto. Non verrà nessuno, non verrà nessuno, cosa devo fare? Sui 100-120 ragazzi che mi aspettavo venissero, ne sono venuti 30, il che è grandioso. Io mi aspettavo zero, con la pioggia che c'era. 30 ragazzi e ragazze si sono presentati, tutti fradici, bagnati, eppure hanno voluto partecipare a questa cosa qua. Abbiamo fatto quello che abbiamo fatto il nostro aperitivo, abbiamo chiacchierato, shofar, abbiamo fatto tutto quello che era nel schedule. Però anziché 120 ce n'era un quarto, 30 persone. Io non ho ancora capito fino in fondo perché è successo così. Dopotutto non abbiamo fatto per guadagnare, ovviamente l'aperitivo era gratuito, apertura a tutti, era per Hashem. Era perché le persone potessero sentire Rosh Hashanah, potessero sentire Shofar, parole di Torah. Ripeto, non so ancora capacitarmi del perché abbia piovuto quando tutto era soltanto per la gloria di Hashem, per la volontà di Hashem e così via. Ne parlo con voi, parlo ad alta voce. Questo ci insegna a volte che noi non possiamo capire. Il disegno di Hashem noi non lo possiamo mai capire. Che il disegno di Hashem sia sempre giusto, su questo non ci piove. Ieri ci ha piovuto, ma di solito non ci piove. È vero, posso dirlo adesso di esperienza personale. È difficile accettare, quando tu fai, specialmente quando fai una cosa per Hashem e non è nel meglio dei modi, ti dici: ma perché? Ho fatto tutto per lui. Ecco, anche questo bisogna essere capaci di accettarlo. Anche quando fai qualcosa non per te, non per la tua gloria, ma per la gloria di Hashem, e poi c'è un intoppo, anche lì bisogna saper dire: Hashem sa meglio di me. Credetemi, era molto difficile ieri, era molto amareggiato, però sono venuti, grazie a Dio, almeno 30 persone sono venute. Impariamo dalla vita. Hashem sa sempre meglio di noi. Anche e specialmente quando è difficile accettare una realtà, impariamo a capire Dio sa meglio di noi. Ieri, mentre mi era successa a me questa cosa, mi era venuta in mente una storia che anni fa vi ho raccontato e che adesso vado a riraccontarvi. In Australia c'era questo rabbino Gutnik, che adesso è mancato. Forse penso che sia il primo emissario che il Rebbe ha mandato in Australia. Allora lui aveva cominciato a fare delle lezioni sulla Taharat HaMishpacha, sulla purezza familiare. Ha fatto una pubblicità, ha mandato lettere in tutta la città. Arriva il giorno della lezione, della prima lezione. Chi si presenta? Una signora. Lui si aspettava 100, 200, perché in Australia sono grandi numeri. Lui si aspettava più di me. Arriva una signora e lui fa la lezione per questa una signora parlando della purezza familiare. La seconda volta si presenta di nuovo a questa una signora. Dopo, quando lui è andato nella prossima visita al Rebbe, racconta di questo flop. Racconta che lui aveva organizzato un evento, delle lezioni per centinaia di persone, ma è venuta una sola signora. E E lui fa: sono rimasto male. Il rebbe gli dice: ma scusami, una sola signora che viene da te e impara le leggi della purezza familiare e lei le mette in pratica, cosa vuoi? Perché non devi essere contento? Dice: Mosè quante mamme aveva? Una! Questa donna qui ha imparato e farà quello che tu gli hai insegnato. Col tempo verranno più persone. Perciò il Rebbe le ha fatto sentire come: va bene, hai fatto il tuo, Hashem ha mandato una sola donna, ma una donna è importante. Allora io mi rivolgo al mio amico e dico: senti, lui ha avuto una donna, io almeno 30, 30 sono venuti. Per dire che veramente uno mette tutto l'impegno, ce la mette tutto, può essere nel mio caso, nel caso che qualcuno vuole intraprendere una mitzvah nuova e non ci riesce, e ritorna difficile, riesce a fare Shabbat per 2 ore, poi la terza ora cade. Può essere, ognuno può vedere la mia storia di ieri nel proprio ambito, nella propria vita. Quando c'è un piccolo fallimento, una piccola qualcosa che va storto, non dobbiamo dire basta. Io non ho detto basta, non faccio più eventi per i giovani. Al contrario, sto già organizzando un altro evento per la settimana entrante. Vuol dire, non dobbiamo farci demoralizzare, dobbiamo buttarci giù perché un evento è andato male, neanche per colpa nostra, per colpa del meteo, di Hashem, quello che sia. Dobbiamo andare avanti perché niente è facile. Nella strada, quando una persona vuole fare del bene, ricordiamoci, non sempre è facile. Quando diventa difficile, vuol dire che veramente quello che stiamo facendo è molto importante, perciò le forze del male vengono a disturbare. Impariamo questa lezione che ho voluto condividere con voi, spero che mi passi anche a me molto presto. E pensate a Hashem, i prossimi eventi che faremo saranno alla grande, verranno tanti giovani, Bezrat Hashem, amen, amen, amen. Arriviamo a Kippur. Kippur, come dicevo, mercoledì sera, giovedì Kippur, il giorno del perdono. Gmar Chatima Tovah, ieri Hashem, Rosh Hashanah, Hashem ha scritto il nostro destino per l'anno entrante. E in questi 10 giorni che ci sono tra Rosh Hashanah e Kippur, noi possiamo migliorare quelli che vengono chiamati i 10 giorni di Teshuvah, di penitenza, che noi possiamo migliorare il nostro destino, possiamo migliorare quello che Hashem ha scritto. Infatti, quando arriva Kippur, Hashem sigilla, Chatimah vuol dire che Hashem sigilla quello che finora adesso è aperto, è scritto, ma è ancora che si può cambiare. Arriva Yom Kippur e noi chiediamo veramente perdono, Hashem ci perdona, Hashem sigilla quello che ha scritto in questi giorni. Perciò abbiamo ancora tempo per migliorare quello che è scritto. A volte le persone ci troviamo stuck, incastrati nelle nostre limitazioni. A volte abbiamo delle limitazioni fisiche, a volte abbiamo delle limitazioni mentali, delle limitazioni che noi ci creiamo a volte. E questi limiti in realtà che molte volte non sono neanche vere limitazioni, sono delle cose che noi ci inventiamo, che noi abbiamo paura mentalmente. Queste limitazioni a volte ci bloccano dal poter fare quello che noi in realtà vogliamo fare. C'è una preghiera nel Yom Kippur, una preghiera molto particolare, che il sommo sacerdote, il Kohen Gadol, quando entrava nel Kodesh HaKodeshim, nel santo dei santi, vuol dire nel giorno più santo dell'anno, la persona più santa del popolo, il sommo sacerdote, entrava nel posto più santo del santuario. Giorno più santo, persona più santa, entra nel posto più santo, il Kodesh HaKodeshim, che si poteva entrare soltanto il giorno di Yom Kippur. Gli altri giorni non si poteva entrare, solo lui poteva entrare. Quando lui entrava lì, entrava per chiedere espiazione, perdono per tutto il popolo ebraico, era l'emissario per tutti, e prima di uscire dal Santo dei Santi, faceva una breve preghiera molto particolare. Anni fa ne abbiamo parlato e quest'anno andiamo ancora un po' più in profondo. Uscendo dal Kodesh HaKodeshim chiedeva per la pioggia, che era sostentamento, chiedeva per la pace e chiedeva una cosa molto particolare, molto strana, che sia un anno che le donne non abortiscono. Ok, la domanda è perché proprio che una donna non abortisca? Forse avrebbe più senso chiedere che sia un anno che la gente abbia lunga vita, che nessuno muoia prematuro, che nessun giovane deve morire, che un anno che porti guarigione, eccetera. Avrebbe più senso di pregare per cose del genere, piuttosto che le donne non abortiscano. La risposta a questo quesito, di questa particolare benedizione, preghiera che il sommo sacerdote faceva, la troviamo nel Kol Nidre. Kol Nidre è la primissima preghiera con la quale noi la sera di Kippur apriamo le preghiere del Kippur. Si estraggono i Sefarim, i libri della Torah, dall'armadio, si portano fuori e si recita il Kol Nidre. Questo in tutte le sinagoghe del mondo si apre con questo. È una preghiera che si canta con una melodia molto struggente, molto emotiva, molto toccante, e a tal punto che tanti durante il Kol Nidre cominciano a piangere, viene fuori proprio naturale di piangere. Ma in realtà questa preghiera del Kol Nidre non è una preghiera che resuscita le emozioni come ne abbiamo tante durante Kippur, perché in realtà non è neanche una preghiera, se vogliamo. Il Kol Nidre è un scioglimento dei voti futuri. Kol Nidre, Nidre vuol dire giuramento. Noi stiamo aprendo il giorno di Yom Kippur sciogliendo i voti, i giuramenti futuri, vuol dire a priori noi vogliamo sciogliere un voto del futuro, perché noi sappiamo che in ebraismo una promessa, un voto è molto importante, e se tu prometti una cosa e non la mantieni non va bene, perciò c'è questa importanza di sciogliere i voti, perché promesse, parole e dette sono molto importanti, perciò a priori noi vogliamo dire, se farò una promessa quest'anno, a priori la voglio sciogliere. A priori dico che non sia veramente considerato come un vuoto. La vogliamo annullare. Ma la domanda è, bellissimo, ma dove sta l'emotività? Dove sta tutto questo piangere, questa musica? Perché le persone lo prendono così in modo così serio? È come in realtà la melodia che usiamo non combacia in realtà con il testo. Tutti i voti che farò, che siano considerati come nulli, come... Dove sta l'emozione? E come mai i maestri hanno scelto una musica che, ripeto, sembra non combaciare con le parole? Allora, ci sono diverse spiegazioni, ovviamente. Molti associano questa preghiera del Kol Nidrei con le conversioni forzate che gli ebrei hanno dovuto passare durante l'Inquisizione. Noi sappiamo che quando c'è l'Inquisizione gli ebrei venivano forzati a o ti ammazziamo o ti converti al cristianesimo, e loro, ovviamente, per rimanere in vita, tanti di loro hanno accettato, molti soltanto esteriormente, di diventare cristiani, di convertirsi per rimanere in vita. Perciò molti vogliono dire che a Yom Kippur, quando cominciamo la preghiera, quelle persone che hanno passato una conversione ed erano obbligati a farsi vedere esteriormente che erano cristiani, loro vengono al tempio a chiedere perdono, perché loro hanno fatto dei voti verso la Chiesa, perché quando li convertivano gli facevano giurare fedeltà alla Chiesa e così via. Allora loro una volta all'anno a Kippur tornavano al Tempio, perché interiormente ovviamente erano ebrei, e chiedevano perdono a Dio per tutto quello che hanno promesso alla Chiesa di poter mantenere e di chiedere scusa ad Hashem se esteriormente si sono convertiti, ma dentro rimangono ebrei. Perciò questa è una spiegazione del Kol Nidre che fa piangere l'idea che qualcuno si debba convertire in un modo forzato. Ma c'è un'altra prospettiva, che è quella che stasera vogliamo analizzare. Quando noi a Rosh Hashanah abbiamo suonato shofar, diverse volte, ok? Dopo ogni suono diciamo Hayom Harat Olam, che vuol dire oggi è la nascita del mondo, perché Adamo è stato creato a Rosh Hashanah, perciò il mondo è stato completato a Rosh Hashanah, ok? Ma in realtà questo Hayom Harat Olam, oggi è la nascita del mondo, ha anche addirittura un'altra spiegazione che viene presa da Geremia, dal profeta Geremia, che diceva una cosa molto interessante, che magari potessi essere ancora nel ventre di mia madre. Geremia non voleva nascere, non voleva venire al mondo. Voleva rimanere nel ventre di sua madre in eterno. Infatti, Harat Olam, oltre ad essere il compleanno del mondo, l'inizio del mondo, Harat Olam vuol dire rimanere incinta in eterno. Perciò sappiamo che in ebraico le parole possono significare diverse cose. Harat Olam vuol dire inizio, nascita del mondo, ma Harat Olam vuol dire anche l'inverso. Harat vuol dire rimanere incinta. Olam vuol dire in eterno, quello che Geremia voleva, voleva che rimanere in eterno dentro sua madre e di non nascere. Perciò è l'opposto esattamente della nascita del mondo. Perciò le due parole hanno un significato opposto. Uno è oggi nasce il mondo con Adamo, l'altro è il mondo non nasce perché è ancora incinta, rimane incinta in eterno, vuol dire che il bambino che è nel, il feto che è nel ventre della madre non esce, rimane eternamente. Perciò esattamente sono le stesse parole, ma hanno due spiegazioni opposte uno con l'altro. Perciò qua abbiamo un messaggio fortissimo. Yom Kippur ci chiede, Harat Olam, come lo vuoi tradurre? Lo vuoi tradurre come nascita? O lo vuoi tradurre non nascere e rimanere in eterno nel ventre della madre? Perciò nascere o non nascere, essere o non essere. Questo è un po' quello che queste due parole ci portano a esaminare. Tutti noi abbiamo dei sogni, dei desideri, delle aspirazioni. La domanda che Kippur ogni anno puntuale viene a chiederci è: sentiamo, questi sogni che hai, quest'anno rimarrà di nuovo un sogno o farai in modo che diventi realtà? Ogni anno tutti noi abbiamo questo dilemma: voglio fare questa cosa, voglio arrivare a una certa cosa, a vincere qualcosa, a migliorare, a fare. Ma quest'anno lo farai o rimarrà soltanto un sogno? Perché ogni sogno è bello sognare. Però poi quando ci si sveglia dal sogno bisogna mettere in pratica, no? Bisogna fare di tutto per far diventare realtà, che in sogno diventi una realtà. Yom Kippur arriva pungente e comincia col Kol Nidrei, la prima cosa, appena arriviamo al Tempio, la prima cosa. Allora, cosa vuoi fare quest'anno? Vuoi continuare a sognare o vuoi mettere in pratica i tuoi sogni? Vuoi nascere? Vuoi venire al mondo? O vuoi rimanere comodo, comodo nel ventre di tua madre, incinta in eterno? Vuoi rimanere nel tuo comfort zone? O vuoi uscire dal tuo guscio e finalmente combattere per ricevere, per fare quello per cui stai sognando da anni? È una domanda molto pungente, ma questa è la vita. La vita a volte è pungente, la vita a volte è dura e ci mette davanti a delle questioni che noi non possiamo non rispondere. Quando arriva Kippur dobbiamo rispondere: quest'anno cosa vuoi fare? Sogno o realtà? Nascere o aborto? C'è questa storiella di questo cammello baby, un cammello bimbo, che parla con sua madre e dice: mamma, mamma, ma come mai noi cammelli abbiamo le zampe in un modo così particolare, diverse da tutti gli altri animali? Allora la mamma dice: sai, Noi siamo degli animali speciali, noi camminiamo nel deserto, allora Dio ci ha fatto in un modo che le nostre zampe possano camminare nelle lacune, nelle alti e bassi del deserto, nella sabbia. E gli altri animali non hanno questa capacità, ma noi sì. Dopo un po', mamma, mamma, ma perché noi abbiamo queste gobbe così buffe sulla nostra schiena? E la mamma dice, è perché noi facciamo lunghi viaggi. Allora noi beviamo tanto, possiamo mantenere per tanti giorni l'acqua nel nostro corpo e perché siamo speciali e così via. Mamma, mamma, ma perché abbiamo le ciglia così lunghe e gli altri animali invece non ce le hanno? Perché arriva la sabbia, c'è il vento, allora Dio ha fatto in modo che noi possiamo coprire i nostri occhi. E continua a chiedere e la mamma risponde che siamo speciali e così via. Dopo un po' che il bambino riceve tutte queste risposte della mamma. Dice, mamma, capisco tutto quello che mi dici, siamo speciali e questo e quest'altro, e Dio ci ha fatto in un modo per poter andare nel deserto. Ma mi spieghi allora perché siamo qui in uno zoo, in piena città, con dei bambini che vengono e ci guardano e ridono? Perché invece non siamo lì dove dovremmo essere? Questa storiella qui è tanto semplice quanto profonda. Hashem ha dato, come a questi animali, delle cose speciali. Hashem a tutti noi ha dato quello che noi abbiamo bisogno per vivere, per reagire, per avere successo nella nostra vita. Tutto quello che abbiamo bisogno ce l'ha dato. Ci ha dato un cervello, un cuore, un'anima, capacità. Ognuno di noi ha un qualcosa di particolare, di speciale che magari qualcun altro non ha. Ognuno di noi è speciale in qualcosa. E allora la domanda è, se sono così speciale, se tutto quello che Hashem mi ha dato, quello che ho bisogno Hashem me l'ha dato, perché ancora sono a un livello basso? Perché non riesco ad arrivare lì? Come il bambino che dice, perché siamo qui allora? Perché siamo in uno zoo, in città, quando la nostra natura è di essere nel deserto, di camminare, essere liberi, andare a fare? Questo è il messaggio di Yom Kippur. Ognuno di noi ha la capacità, ha la forza che Dio ci ha donato di riuscire nella vita. Però a volte noi abbiamo paura di uscire. C'è l'altra famosa storia di Reb Sushe. Reb Sushe era un grande chassid delle generazioni passate. E quando studiava con i suoi alunni, una volta disse: sapete ragazzi, il problema è che quando io arriverò in cielo, quando diceva su di sé, intendeva noi, quando arriveremo in cielo, dopo i 120 anni di vita, non ci chiederanno in cielo, ehi tu, perché non sei stato grandioso come Abramo, fedele come Mosè e come Isacco e Giacobbe? Ci chiederanno Zushe, che era il suo nome, perché non sei stato Zushe? Lui dice, magari ci chiedessero perché non sono stato Mosè. Perché noi potremmo rispondere, io non sono Mosè, non sono Abramo, io sono io. Però dice, però purtroppo ci chiederanno perché non sei stato tu. Vuol dire, di nuovo, Dio ci ha dato tutto quello che è necessario e noi non lo usiamo fino in fondo. Allora quando torniamo dopo 120 anni ci chiederanno, ti abbiamo dato tutto quello che avevi bisogno per connetterti con Dio, per fare il bene, per fare buone azioni, perché non l'hai fatte? Perché non sei stato te stesso? Non ti chiediamo di essere Mosè perché non sei Mosè, ma perché non sei stato te stesso. Perciò, se abbiamo tutte queste capacità, perché non le utilizziamo? C'era una volta un grande maestro. Quando lui era piccolo, stiamo parlando dei tempi passati, quando lui era piccolo, lui non studiava. Andava a scuola ma non studiava, non si applicava, eppure aveva una buona testa. Una sera, era ancora bambino, prima del bar mitzvah, aveva ancora 12 anni, sente che i suoi genitori parlano di lui e dicono, ma è intelligentissimo, potrebbe diventare veramente una persona di spicco, un grande maestro e così via. Ma però lui non si sta applicando e all'epoca non c'era il posto. Dice o vai a scuola o vai a lavorare. All'epoca era così. Il papà dice basta, Io domani prendo, lo porto e lo mando a lavorare. Lo faccio su un mio amico che ha bisogno di un carpentiere e lo mando da lui a lavorare. Il bambino che stava sentendo i genitori che parlavano di lui e che l'indomani sarebbe andato a lavorare, a diventare un carpentiere, lui in quel momento cambia la sua vita. In quel momento dice: non esiste che io a 12 anni vada a lavorare. Cambia idea, cambia mentalità e comincia a studiare, avere buoni voti e così via. Lui racconta questa storia anni e anni e anni dopo ai suoi allievi. Perché lui nel frattempo è diventato poi un grande rabbino, un grande studioso, e ha scritto tantissimi libri di tante questioni diverse da Torah. Quando lui racconta la storia della sua vita ai suoi allievi e dice: sapete cosa mi ha fatto cambiare idea? Cosa mi ha fatto prendere coraggio di finalmente prendere la mia vita in mano e cominciare a studiare e usare le mie potenzialità? Dice così: io ho pensato quella notte lì, quando io morirò, dopo 120 anni, e andrò in cielo. E loro mi diranno: ok, facci vedere cosa hai fatto nella tua vita. Perché questo è quello che chiederanno tutti noi: cosa hai fatto nella vita? Raccontaci, cosa hai fatto? E lui dice: in quel momento mi son visto che anziché elencare le varie opere di Torah che io avrei potuto fare da grande, mi sono immaginato che io vado lì e faccio vedere gli oggetti che ho costruito un vaso, un piatto di ceramica o cose varie. Allora mi sono detto: ma com'è possibile? Se io ho la capacità di, se Dio mi ha donato un intelletto, che io posso studiare Torah e insegnare, scrivere libri, perché mai devo farmi mandare a fare il carpentiere, fare lavori manuali, quando io posso donare al mondo tanto di più? Dice, quel pensiero lì, di cosa Dio mi chiederà, dove sono i tuoi libri, e invece io gli faccio vedere degli oggetti, quella cosa mi ha acceso la mia anima. E il resto è storia. Come c'è scritto nella Yom Yom, questo libricino che c'è un pensiero del Rebbe giornaliero, dice: se una persona è capace di tagliare diamanti, sapete, il diamante, quando viene estratto, da dove viene estratto, dalle miniere e così via, è un carbone. Infatti si dice: il diamante è un carbone che ha creduto in se stesso. Questo è anche importante. Il diamante è un carbone, non è così brillante come noi lo vediamo. Viene preso, viene tagliato, sfaccettato, viene pure. C'è tutto un percorso di farlo diventare da carbone che è a un brillante che brilla con un bel taglio, un bel colore e così via. Allora Rebbe dice: una persona che ha la dote, la capacità di tagliare i diamanti, di farli diventare preziosi, e lui si limita a cucinare il pane come mestiere, fare il panettiere, allora questo non è una cosa giusta. Cosa vuol dire questo concetto? Fare il pane, con tutto rispetto a chi fa questo mestiere, fare il pane non ci vuole una grande genialità, una grande manualità, o okay, che sì, c'è il più bravo e il meno bravo, ma fare il pane potrebbero farlo tutti, ma fare il tagliatore di diamanti non tutti magari hanno questa dote nelle mani, questa manualità e questo, tutto quello che c'è bisogno di sapere. Perciò se Dio ti ha regalato la dote di essere capace di prendere un carbone e farlo diventare diamante, perché ti devi limitare a fare il pane che tutti sanno fare? Perché ti limiti a fare un qualcosa che per te è semplice? Questo è quello che Yom Kippur ci viene a dire: non abortire i tuoi sogni e le tue capacità. Harat Olam vuol dire rimanere in vita, rimanere incinta a vita. Perché dobbiamo abortire? Ritorniamo alla domanda di prima, che il Kohen Gadol faceva una preghiera che quest'anno nessuna donna abortisca, vuol dire non abortire i tuoi sogni e le tue capacità. Perché noi abortiamo i nostri sogni e le capacità? Perché abbiamo paura, perché abbiamo insicurezza, abbiamo senso di vuotezza e tutte queste cose che ci portano a bloccare la nostra forza interiore. E tutto questo si collega con che cosa? Con le promesse non mantenute. Qua torniamo appunto al Kol Nidre. Kol Nidre vuol dire sciogliere delle promesse non mantenute. E queste cose che noi ci promettiamo e non manteniamo ci buttano giù. La domanda che Yom Kippur ci chiede quest'anno: vuoi di nuovo farti delle false promesse come l'anno scorso? Vuoi di nuovo prometterti di uscire dal tuo comfort zone e poi ti ritrovi ancora lì? Questo è quello che è il primo attimo, la prima preghiera di Yom Kippur ci chiede. Cosa vuoi fare quest'anno? Vuoi rimanere lo stesso dell'anno scorso? Promettiamo che ci mettiamo a posto, ma poi non lo facciamo. Kol Nidrei, annullare queste false promesse che mi faccio e uscire dalle nostre limitazioni. Yom Kippur non è soltanto essere perdonati da Dio, perché anche questo necessita perdono. Se tu puoi fare un qualcosa e non lo fai, necessiti di perdono. Perché non lo fai se puoi farlo? Perciò Yom Kippur vuol dire anche qualcosa che va profondo nella persona. Esci dai tuoi limiti, esci dai tuoi schemi, esci dai tuoi pensieri mentali che ti chiudono dentro di te e ti dicono: no, non ce la puoi fare. Stai lì e vivi sempre una vita in sordina, come si suol dire. Kol Nidre non vuol dire, attenzione, questa preghiera del Kol Nidre che ci sfida, che ci sprona, non vuol dire che siamo perfetti, devo essere perfetto, che non ho problemi. No, nessuno parla di questo. Bensì, io sono forte, ce la posso fare. Quando ho un problema, riuscirò a far fronte a questo problema e riuscirò anche a superarlo. Perché? Perché ho un'anima divina che mi aiuta. Kol Nidre ti ricorda: tu non sei soltanto un umano buttato lì allo sbaraglio che Dio ti dice vai nel mondo e fai quello che devi fare. No, sei un'anima divina. Ognuno di noi è sempre accompagnato da Hashem che si trova dentro di noi. L'anima che noi abbiamo è un pezzo di Hashem dentro di noi che ci aiuta a far fronte alle difficoltà della vita. Non siamo da soli, Hashem ci accompagna passo per passo e questo Hashem che è dentro di noi ci aiuta a rompere tutte le catene, tutte le barriere, tutto quello che è depressione, insicurezza. E allora sì, se noi vediamo questo Kol Nidre in questi termini, di non rimanere nel ventre della madre, di non abortire, di nascere, di venire al mondo e fare quello che possiamo, allora sì, che vuol dire appunto rompere le insicurezze, avere forza interiore. Vediamo che le parole e la melodia, viste in questa chiave di lettura, allora sì, vediamo che la melodia struggente, malinconica, ha a che fare con il vero senso del Kol Nidre. Perché Kol Nidre non si tratta soltanto di sciogliere dei voti. Tecnicamente ho fatto un vuoto, lo sciolgo. No, Kol Nidre ti sta dicendo: esci dal tuo guscio, comincia a vivere, mettiti in gioco, vai a fare quello per cui sei nato. Allora vediamo che la melodia e le parole combaciano. È veramente una cosa forte e profonda. Finalmente un'anima libera, emancipata, non più un'anima che si nasconde nel suo guscio. La Torah dice una cosa molto interessante, che noi siamo creati a immagine di Dio, lo sappiamo tutti. Però vi siete mai chiesti una domanda: cosa vuol dire che noi siamo stati creati a immagine di Dio se c'è scritto che Hashem non ha immagine? Hashem non ha un volto, non ha un'immagine. Allora cosa vuol dire che noi umani siamo stati creati a sua immagine se lui non ha un'immagine? Ed è proprio questo il punto. Hashem non ha un'immagine. Vuol dire che anch'io, umano, non ho un'immagine. Bensì, io mi scelgo un'immagine. Non c'è un'immagine fissa, ma la scelgo. Così come Dio non ha un'immagine, Dio ha diverse immagini. Dio è a volte Dio della bontà, Dio del perdono, il Dio che elargisce, ma lo stesso Dio può essere il Dio del din, della giustizia, dell'essere duro a volte. Su diverse sfaccettature e comportamenti di Hashem, Dio sceglie la sua immagine in base al momento. Dice: così come Hashem sceglie la sua immagine, anche tu, che sei a immagine di Dio, puoi scegliere la tua immagine. Cosa vuol dire? Vuol dire che paura, quando tu hai paura e sei insicuro e hai angosce, quella è la tua vera immagine? No. Non abbiamo una sola immagine, una sola sfaccettatura. In quel momento abbiamo deciso di usare quella brutta immagine, quella della paura, ma non è la mia fissa immagine, la cambio. Perciò noi creiamo questa immagine, molte volte, come dicevo prima, è una cosa mentale. Perciò scegliamo questa immagine della paura, del blocco, perché semplicemente era più facile. Perché è più facile abortire un sogno piuttosto che farlo nascere. È molto più facile rimanere a piangersi addosso, a dire: io non sono riuscito perché le circostanze non mi hanno permesso di fare quello che sognavo di fare. Molto facile, ma Yom Kippur è pungente, ti dice: alt, non ti dire le bugie. Non si può dire bugie a nessuno, ma tantomeno a te stesso. Le bugie più gravi sono quelle che noi diciamo a noi stessi. Se tu hai la capacità di fare una cosa, ti devi mettere con tutta la tua forza a fare quella cosa finché succede. Sbaglierai una volta, sbaglierai mille volte, cadrai mille volte, ti alzi, ti pulisci e vai avanti. Questo è quello che Kippur ti dice: non scegliere di metterti un'immagine del fallito, dell'incapace, del perdente, perché quella immagine è troppo facile. Abortire è molto facile, non fare nascere un sogno è la cosa più facile che c'è, ma poi arriva Kippur e devi fare i conti con te stesso, con la verità. Perciò Kol Nidre viene ad annullare tutto questo. E ti si dice: basta, l'anno scorso ti sei detto tante bugie, quest'anno non dirti più bugie. L'esempio lampante, non parlo di politica, ma di un personaggio della politica passata, ma impariamo soltanto dalla sua persona, ok? L'esempio lampante che dicevo di questo che abbiamo detto era Shimon Peres, che era il presidente numero 9 di Israele. Lui ha sempre perso le elezioni, sempre. Lui è diventato primo ministro soltanto quando Rabin viene assassinato. Perciò finalmente, tra virgolette finalmente, diventa primo ministro perché l'altro viene assassinato. Perciò lui non ha mai vinto niente. Eppure Peres, all'età di 93 anni, ancora era attivo e ancora voleva vincere le elezioni. Il figlio, così si racconta, un giorno, chiacchierando con il papà, gli dice: cosa vuoi che scriveremo al momento? Cosa vuoi che scriveremo sulla tua lapide? Allora, sapete cosa ha risposto lui? Dice: vorrei tanto che scrivi che è morto prematuro. Vuol dire: se fosse per lui, voleva vivere in eterno, voleva vivere 100, 120 anni per diventare il presidente di Israele, eccetera, eccetera. Però la vita l'ha preso. Eppure lui ha perso tutta la vita, non ha mai vinto. Eppure lui era sempre lì che voleva vincere. Questa è una grande lezione di vita. Tutti lo chiamavano il perdente, ma lui continuava a combattere per vincere, per non abortire, ma per vivere. Che poi non ci riusciva, un altro discorso. Attenzione, non sempre ci dobbiamo riuscire immediatamente. L'ho detto prima, puoi cadere una volta, 10 volte, 1000 volte, ma il fatto che tu continui a correre e andare in carreggiata per andare avanti, questo Questo ti fa già vincente, perché partecipi, perché vuoi provare, non ti vuoi richiudere nel tuo guscio e stare nel tuo comfort zone. Non c'è cosa peggiore di morire prematuri. Quello che il Cohen diceva, che nessuna donna deve abortire, non c'è cosa peggiore di morire prematuri, vuol dire morire quando si è ancora in vita. Quando una persona è in vita deve vivere, non sopravvivere. Dobbiamo vivere. Sono certe persone che vivono, respirano, mangiano, vivono, ma sono morti. Sono già morti da anni. Non deve diventare questo. Yom Kippur ti dice dove sei. Stai vivendo o stai sopravvivendo? Vuoi morire o vuoi nascere? Voglio concludere questa lezione pre-Kippur con un concetto molto profondo. Kippur è il giorno della Teshuvah. Noi ogni giorno dobbiamo fare Teshuvah, ogni giorno della nostra vita, ma Kippur è il momento dove ci pentiamo, facciamo Teshuvah, chiediamo scusa a Dio e cerchiamo di aggiustare quello che abbiamo rotto. I maestri ci insegnano che Teshuvah, la capacità, la possibilità di poter tornare indietro e aggiustare un misfatto, aggiustare un peccato, in realtà è il dono più grande che Dio ci ha fatto. Perché? Hai rotto qualcosa, hai rotto il tuo collegamento con Dio, Dio ti dice: ti do la possibilità comunque di ritornare a me. Ti sei staccato, ti sei allontanato, puoi fare Teshuvah. Questo è il dono più grande, come se tu rompi un vaso e poi puoi fare qualcosa per rimetterlo a posto, che non si vede neanche le spaccature, niente. Il dono più grande che Hashem ci ha fatto. Però attenzione, qual è il requisito principale per ricevere questo dono? Fare un peccato. Chi non pecca non fa teshuva, non ha peccato, non ha cosa. Non ha di cosa chiedere perdono e essere perdonato. Non ha fatto. Però attenzione, chi non pecca, chi è perfetto, non riceve questo dono di Hashem. Perciò il prerequisito fondamentale per ricevere questo dono di Hashem, di fare Teshuvah, qual è? Il peccato. Vuol dire, quando pecchi, non pensare: ah, come sono basso di livello, come che brutta persona che sono, che ho peccato. Quando una persona pecca, cosa deve pensare? Oh, non l'ho fatto apposta, ho sbagliato, ho peccato, però alt, adesso posso ricevere questo grande dono di Hashem, che è quello di fare la Teshuvah. Non vuol dire che dobbiamo andare a peccare per fare Teshuvah, perché noi comunque tutti sbagliamo. Ma quello che Kippur ci vuole insegnare è: se hai peccato, hai il biglietto numero uno per ricevere Teshuvah. Non focalizzare su quanti peccati hai fatto, focalizza su quanto bene puoi fare da domani in poi. È la stessa cosa, però visto in un modo ti butta giù. Se tu tutto il te è vero che noi a Kippur facciamo la confessione dei peccati, elenchiamo i peccati, è verissimo. Ma la Hassidut insegna: non devi stare lì tutto il tempo a pensare quanti peccati hai fatto. Al contrario, devi dire: quest'anno quante buone azioni posso fare, quante mitzvot, quanta tzedakah, quanti aiuti posso dare alle persone. È lì che mi devo concentrare, è lì che mi porta sul morale. Anziché pensare quanto sono caduto in basso, devo pensare quanto in alto posso arrivare. Da nessuna parte dell'ebraismo c'è scritto tutto il tempo che devi essere triste e soffrire. Certo, c'è Teshuvah, ma si può fare Teshuvah con la gioia. Vuol dire focalizzare su quanto bene posso fare. A Kippur, e con questo concludiamo, quando tutto il giorno preghiamo penitenza e perdono dei peccati, perciò finisce Kippur, noi siamo puliti, Hashem ci ha perdonati. Cosa Cosa facciamo dopo la preghiera? La prima preghiera che facciamo dopo, alla fine di Kippur, è Arvit, la preghiera serale che facciamo ogni sera. Perciò non più la preghiera di Kippur, che pure è finito, facciamo la preghiera di serale come ogni sera dell'anno. Nella preghiera dopo Kippur, cosa diciamo? Slach lanu avinu ki chatanu, come ogni sera dell'anno. Perdonaci Hashem perché abbiamo peccato. Ma un attimo. Abbiamo appena finito 26 ore, 25 ore di digiuno. Ci siamo puliti dai peccati. Cosa viene a dire alla prima preghiera? Dio perdonaci perché abbiamo peccato. Peccato di che cosa? Non siamo neanche usciti dal tempio. Siamo ancora al tempio. Non abbiamo neanche mangiato. E già facciamo Arvit per poi andare a mangiare. Quale peccato umanamente puoi fare? Sapete qual è il peccato? Noi diciamo, Dio perdonaci. Perché nel nostro più intimo noi non crediamo che Dio ci ha perdonati. Noi non crediamo che meritiamo il perdono di Hashem. Sì, abbiamo pregato, abbiamo chiesto scusa, però molte volte nel profondo di noi diciamo, ma io, Dio non può avermi perdonato totalmente. Questo è il tuo peccato, che devi già chiedere scusa. Che pensi che Dio non ti ha perdonato, che pensi che tu non meriti il perdono. Cari amici, non c'è perdono che non può essere perdonato, non c'è peccato che non possa essere espiato e perdonato. Dio ha creato questo giorno apposta per perdonarci, perché vuole che noi ci avviciniamo a Lui, come quando la famosa storia Adamo ed Eva, che hanno mangiato il frutto proibito, Adamo cosa fa? Scappa. Si nasconde da Hashem. Perché? Perché ha sbagliato. E allora quando Dio lo chiama e dice dove sei? Aieca. Dio gli sta dicendo ma non ho capito. Già hai sbagliato perché hai peccato, hai mangiato frutto proibito. In più ti nascondi da me. Hai già fatto un peccato. Perché ne fai un altro? Perché ti nascondi da me? Dovresti correre verso di me e dire papà, papà, aiutami, ho sbagliato, ho peccato, mi aiuti a tornare indietro. Questo è quello che impariamo subito. Bereshit, le prime frasi. Adamo, perché scappi da me? Non ti basta avere peccato? Questo è quello che ognuno di noi dobbiamo pensare. Pecchiamo, sbagliamo, ma perché ci nascondiamo da Dio? Perché nasconderci da chi può salvarci? Corriamo verso Dio. E diciamo, papà, io sono tuo figlio, tu sei mio padre. Ti prego, aiutami, perdonami, trascinami, accendimi il cuore. Questo è quello che tutti noi dobbiamo pregare ogni giorno. Hashem, accendi il mio cuore che io possa essere un bravo servitore, un bravo figlio. Possa Hashem benedirci a tutti quanti di essere perdonati veramente e di capire che Hashem ci perdona, di meritare il perdono, di fare qualcosa per cambiare la vita, di fare qualcosa per non abortire, per non rimanere sempre incinta, per nascere e mettere in pratica la nostra forza interiore, che possa Hashem quest'anno veramente, come dicevo prima, che sia l'anno della svolta, che ognuno di noi possa veramente arrivare lì dove Hashem vuole che noi arriviamo. Gmar Chatima Tova. Chiedo a tutti per favore di condividere questa lezione.